Intanto mi introduco un minimo la brevissima chiacchierata di oggi. Mi piacerebbe molto avere una chiacchierata informale, anche perché mi piace interagire con le persone nella sala. E anche se non avete microfono, se avete domande, commenti, riflessioni, alzate pure la mano, interrompetemi e ne parliamo. E mi presenterò a breve e intanto introduco un minimo il topic, il tema della chiacchierata di oggi. Sostanzialmente cerchiamo di fare un po' di luce, di andare a guardare un po' nel punto di convergenza che quella che chiamiamo emergenza dei modelli collaborativi, quindi qualcuno la chiama sharing economy, qualcuno la chiama economia collaborativa, qualcuno la chiama piattaforme digitali, qualcuno la chiama marketplace. Cerchiamo un po' di guardare alla convergenza tra questi fenomeni e l'impatto che questi hanno sui territori e in generale sulle comunità locali, sulla dimensione locale del servizio pubblico. E lo facciamo dalla prospettiva anche del master che abbiamo recentemente lanciato con ASVI. Io mi presento brevemente, sono connector di WeShare, che è una no profit internazionale nata in Francia e che adesso distribuita un po' in tutto il mondo. Mi occupo anche di lavorare con l'azienda come consulente, in particolare come contributor di Cocoon Projects, che è un'azienda che si occupa di innovazione di valore, e contestualmente abbiamo lanciato un master di cui ho la direzione con ASVI, che è una delle entità attive da più lungo tempo nel mondo del no profit e dell'innovazione sociale, e abbiamo proprio creato questo master per cercare di andare a indagare proprio in questo contesto qua. Cioè, siamo coscienti che ci sono delle enormi opportunità che nascono proprio nel punto dove convergono modelli di business tradizionale, no profit, innovazione sociale e economia collaborativa. Intanto vorrei fare una piccolissima premessa che cosa parliamo quando parliamo di economia collaborativa, perché come ho detto ci sono tantissimi termini, no, che vengono utilizzati e non si capisce quasi più nulla. Non so chi di voi ha visto Report domenica, che è stato molto molto seguito, che ha affrontato questo tema in specifico. E in generale, quando parliamo di economia collaborativa, io uso spesso la tassonomia tra virgolette, che ha recentemente, a marzo se non erro dell'anno scorso, quindi ormai più di un annetto fa, prodotto Nesta, che sicuramente conoscerete, l'agenzia per l'innovazione sociale inglese, che ha correttamente definito quattro aree, e queste quattro aree sono molto condivise ormai un po' da tutti quelli che si occupano del tema economia collaborativa, e che riguardano appunto l'area dei consumi, quindi tutto quello che noi spesso chiamiamo sharing economy, quindi per esempio dal car sharing, no? Quindi l'auto che si trasforma da un prodotto a un servizio, fino al famosissimo Airbnb, no? Che riguarda un mercato di ridistribuzione degli spazi casalinghi, delle camere, delle case in affitto. Alla produzione, molti di voi saranno forse familiari con il grande trend che in Italia è molto 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 forte dei makers, no? Quindi tutto questo mondo di persone che usano le tecnologie digitali e non per sperimentare nuovi modelli di produzione, quindi il fatto che oggi le macchine digitali ci aiutano a produrre, no? Quindi che costituiscono di fatto un'opportunità per una manifattura di piccolissima scala, quindi rendono possibile la produzione di oggetti in pezzi unici sostanzialmente, quindi superando un po' le vecchie prospettive di produzione di larga scala. E il learning collaborativo, quindi tutto quello che riguarda la conoscenza, lo scambio appunto di conoscenza da Wikipedia fino a Stanford, che ha tutti i suoi corsi online che potete acquistare a 39 euro l'uno sostanzialmente, o alcuni anche gratis, fino alla parte di finanza che riguarda un paio di macro aree, o forse tre, che sono appunto quella del crowdfunding, che è un fenomeno ormai molto molto conosciuto, al lending, social lending, quindi quello che riguarda i prestiti fra pari, persone che si prestano soldi attraverso queste piattaforme digitali, e che è un business di diversi miliardi di dollari già o euro. E monete complementari, quindi forse avrete sentito parlare dai Bitcoin fino ai come si chiamano, fino agli, io c'ho un lapsus, insomma, dai Bitcoin, appunto, che è una moneta digitale, fino al Bristol Pound, che è una moneta, una sterlina speciale che può essere utilizzata solo a Bristol, fino agli Sheikh, ecco, finalmente mi è tornato in mente, che è la moneta complementare alternativa più famosa forse in Italia, che ha la storia più lunga, o forse i Sardex, avrete sentito parlare, no? Che è un altro circuito di moneta complementare che oggi in Italia è molto grande. Quindi, diciamo, questi modelli nuovi basati su collaborazione sono legati da alcuni tratti specifici, che sono quelli che vedete in alto nella immagine, che sono appunto il fattore abilitante delle tecnologie di internet, il fatto che ci siano oggi moltissimi device, terminali che possiamo utilizzare, tutti quanti abbiamo il nostro smartphone in tasca, e spesso, diciamo, sono basate sul riutilizzo di idling capacity, cioè ovvero di risorse sottoutilizzate, e queste risorse sottoutilizzate possono essere sia degli asset, poi vedremo più avanti, ma anche delle competenze e del tempo. Dunque emerge, diciamo, questa figura del cittadino produttore, un cittadino produttore che può essere un proprietario, appunto, di asset quali la casa, l'auto, beni, spazi e così via, che può ridistribuire ad altri cittadini monetizzando questa attività. È un cittadino che ha a disposizione tempo e competenze, che può monetizzare in maniera alternativa, diciamo, a quella classica del lavoro salariato. Può assumere un atteggiamento imprenditoriale, quindi, diciamo, creare nuove soluzioni sulla base di queste piattaforme nuove abilitanti che gli danno queste possibilità, e può mobilitare altri cittadini. Il riassunto molto chiaro, diciamo, che uso sempre per descrivere un po' questa nuova figura del peer, no? Del cittadino produttore, è quello che dice Jeremiah Ovyoung, che è uno dei più grandi, diciamo, guru del movimento, che parla del fatto che le persone che una volta eravamo abituati a chiamare consumatori oggi sono fondatori, nel senso che possono anche investire, produttori, venditori e distributori di prodotti, tecnologie e servizi. Questa nuova possibilità nasce essenzialmente da una trasformazione piuttosto chiara che oggi emerge, al di là delle chiacchiere che si fanno sul tema sharing economy, economia collaborativa, non si capisce se è buono o se è cattivo. È di ieri la notizia di Uber, che è stato, diciamo, bloccato in tutta Italia dal Tribunale di Milano, se non erro. Il concetto è molto semplice: le tecnologie stanno trasformando i modelli di produzione. Diciamo che la transizione è da un modello, quello che vedete in alto, quello industriale classico, per cui l'industria, la fabbrica o quantomeno, diciamo, la grande azienda, spesso proprietaria dei mezzi di produzione, produce al suo interno e poi mette dei servizi o dei prodotti sul mercato, si trasforma, si viaggia verso una cosiddetta prospettiva post-industriale, per cui di fatto il più grande cambiamento sta nel fatto che i mezzi di produzione non sono più in mano alle grandi aziende o alle grandi organizzazioni, ma sono poi in mano a tutti. Questo cosa fa? Diciamo, trasforma la forma tipica dell'organizzazione da un'organizzazione centralizzata che produce al suo interno e pone i suoi prodotti sul mercato, a una forma più reticolare di un'azienda che sta in mezzo a tanti attori tanti attori, i cittadini produttori in particolare, che possono produrre valore e in qualche modo orchestra questi attori per produrre un valore che possono scambiarsi fra loro. Pensate, non so, molto semplicemente all'industria dei media. Eravamo abituati a questi grandi giornali, questi grandi media centralizzati. Oggi tutti noi ci informiamo su Twitter, Facebook, i social media, piuttosto che i blog, e l'informazione, di fatto, le notizie oggi vivono già in questa situazione post-industriale. Quello che stiamo vedendo oggi, tutte queste frizioni che vediamo, Uber, Airbnb e così via, derivano dal fatto che oggi possiamo applicare questi meccanismi post-industriali a tutti i settori merceologici, sostanzialmente. Poi ci arriveremo. più o meno diciamo questo è quello che ho già detto. Dunque gli impatti che ha questo passaggio e gli impatti più interessanti sono legati al fatto che oggi la società e il mercato si sovrappongono in un certo senso, perché quando il cittadino diventa produttore e consumatore facciamo un po' fatica a capire la differenza tra società e mercato, e per questo parliamo di convergenza, per esempio, tra no profit e for profit, tra pubblico e privato, no? Proprio perché c'è questa mescolanza tra mercato e società. In generale quello che posso dire è che la metafora del marketplace, no? La metafora del mercato viene utilizzata sempre più spesso, lo strumento del mercato, per riorganizzare il modo con cui si consumano e si producono servizi. Quindi in un certo senso è come se stiamo trasformando un po' tutto in un mercato, okay? Proprio perché vogliamo smettere di produrre il valore in maniera così verticale come si faceva fino a poco tempo fa. Dunque, questo cosa produce? No? Produce anche essenzialmente un nuovo tipo di lavoro, non è più il lavoro salariato a cui eravamo abituati, chi l'ha visto sul report l'avrà notato, perché questo era uno dei fatti più evidenti, e c'è quindi una nuova modalità di lavoro indipendente, lavoro interconnesso direi, e quindi nuove prospettive di generazione di reddito che sono molto diverse da quelle a cui eravamo abituati, e in particolare si specchiano e si sovrappongono molto col cambiamento generazionale che viviamo oggi. Viviamo oggi chiaramente un cambiamento generazionale tra la generazione dei baby boomer, diciamo comunque quella che chiamavamo generazione X, e i millennial, ovvero le persone che sostanzialmente tipicamente vengono identificate come minori di 30 anni, persone che non sono più abituate alla prospettiva di vita che avevamo tutti a cuore, cioè quella dello studio, lavoro, pensione, possibilmente un lavoro solo, cosa che ovviamente oggi non è appannaggio più di una grandissima fetta della popolazione e che è in forte crescita. Oggi questa popolazione di giovani nati dopo il 90, no, per esempio, o dopo l'80, anche io mi considero tra virgolette un millennial, pur avendo 37 anni, sono lavoratori che sono abituati a pensare di dover fare non solo 7-8 lavori nella vita, ma 7-8 lavori in parallelo, durante lo stesso momento, e quindi questo produce per loro un cambiamento di abitudini radicale. Non comprano più, non acquistano casa, non acquistano auto, vivono tutti in città, è quindi proprio un modo diverso di vivere sostanzialmente, che si sposa un po' con questo nuovo modello di generazione del reddito, no? E di sostenibilità. Quindi il problema dov'è? Il problema enorme è che la società che viviamo, in particolare la pubblica amministrazione e il welfare, sono completamente disallineati da questo cambiamento generazionale e fanno un'enorme fatica a riallinearsi. Avrete sentito parlare, per esempio, del reddito incondizionato di base, no? Del basic income, che non è altro che un'espressione, la prima forse espressione di una potenziale soluzione di welfare che funzioni in questa situazione qua, cioè in un mondo dove ci serve sempre meno lavoro per produrre valore, serve da un'altra parte anche sempre meno capitale per produrre valore, perché c'è l'automazione, perché ci sono gli algoritmi, perché ci sono i robot, e quindi queste persone sono senza lavoro sostanzialmente, quindi non riescono più neanche a sostenere il welfare a cui eravamo abituati. Dunque faccio una brevissima carrellata, perché veramente mi piacerebbe lasciare spazio anche alle domande se ci fosse tempo. Faccio una brevissima carrellata intorno a quattro campi, diciamo, dove c'è questa convergenza, dove è già evidente questa convergenza dei nuovi modelli collaborativi e le realtà diciamo dell'impatto sociale, del pubblico e dei sistemi territoriali. In particolare mobilità e logistica, turismo e esperienza, spazi di lavoro e riuso dei spazi urbani e manifatture distribuite e fai da te. Mobilità e logistica, sicuramente avrete sentito parlare di car sharing, carpooling, ride sharing, cioè tutte queste nuove forme che sostanzialmente riorganizzano la mobilità urbana ed extraurbana attraverso il non possesso dell'auto. Bike sharing è un po' lo stesso concetto, però è sicuramente un concetto più urbano e più legato alla mobilità sostenibile, per esempio. E l'altro tema interessante è quello delle consegne collaborative, cioè della logistica collaborativa, direi, dove sappiamo che ci sono dei mezzi, dei cittadini che si muovono nelle città, e questi cittadini potrebbero trasportare benissimo merci nella città, no? E cosa è che abilita, diciamo, faccio un piccolo passaggio, cos'è che abilita queste nuove possibilità? è il fatto che oggi la tecnologia è ubiqua. Quindi c'è un bellissimo pezzo di Boston Consulting che è uscito, faccio un piccolo, diciamo, sorvolo un attimo sul tema, un pezzo che è uscito qualche settimana fa, che parla appunto di trasformazione digitale e si rifà a un romanzo, a un racconto di Borges, e spiega questo tema, che in questo racconto c'era la gilda dei mappatori, cioè di quelli che facevano le mappe, che viste le richieste degli esploratori, no, faceva sempre una mappa più grande, quindi era partito da una mappa grande come una scrivania, poi fa la mappa dell'impero, la fa grande come la città, poi la fa grande come una regione, e poi alla fine arriva a fare una mappa dell'impero grande come l'impero. E in un certo senso questa è una bellissima, secondo me, metafora che vi spiega quello che sta succedendo oggi. Ieri stavo a casa mia aspettando un amico che fa anche lui una speech a Forum PA, e da un'applicazione sul mio terminale potevo vedere esattamente il suo treno, a quale stazione era passato, in quale momento, con quanti minuti di ritardo, no? E questa è la mappa di Borges, cioè la nostra capacità di localizzare, comprendere, conoscere tutta la realtà in real time, sostanzialmente, no? Quindi queste nuove tecnologie ubique ci danno questa possibilità, ci danno oggi non solo la possibilità di conoscere tutto in tempo reale, ma di riorganizzare tutti i sistemi in tempo reale, e questo è quello che sta succedendo. Dunque, gli impatti, per esempio, positivi, le frizioni, no, che ci stanno quando si parla di mobilità e logistica cittadina, è che per esempio queste grandi piattaforme come Uber in particolare, o come altre piattaforme di mobilità collaborativa, hanno impatto sulle industrie esistenti. Quindi, se pensiamo a quello che dicevo prima riguardo al welfare, la stessa cosa sta succedendo in parallelo con questi sistemi e i mezzi pubblici, i taxi e così via, no? Quindi vediamo che ieri, come dicevo, il Tribunale di Milano sostanzialmente rende Uber illegale, cioè rende la tecnologia sostanzialmente illegale. Perché? Perché la lobby dei taxi fa riferimento al Tribunale. In seconda battuta, utilizza infrastrutture urbane, e questo è un altro spunto interessante, perché è vero che Uber è un'espressione dell'innovazione tecnologica, ma è anche vero che utilizza un bene comune, cioè utilizza le nostre strade, le strade per cui noi paghiamo le tasse e le strade per cui poi, diciamo, loro, l'azienda, in questo caso una multinazionale americana, monetizza e trasforma in capitale. Quindi sicuramente ci sono anche frizioni in questo senso. Dunque, inoltre, in ultima analisi, c'è l'inadeguatezza ancora una volta dei sistemi assicurativi, per esempio, anch'essi espressione, no, della nostra società industriale, in un certo senso, fanno fatica a regolamentare questi nuovi utilizzi dei beni che facciamo, no? Perché se io condivido un'auto, al 99% dei casi la mia assicurazione non prevede un utilizzo commerciale della mia auto, e quindi se c'è un evento di un incidente, diciamo, l'assicurazione fa fatica a coprirlo. Dunque questo, diciamo, alcune frizioni. Parlando per esempio di turismo e esperienza, abbiamo il tema degli affitti di breve termine fra privati, quindi tutto quello che riguarda gli ex bed and breakfast, quello che oggi viene chiamato, non so, chi di voi conosce Airbnb? Ok, non siamo tantissimi, ve lo faccio vedere velocissimamente. Airbnb è una piattaforma nata in Silicon Valley ormai 5 anni fa, se non erro, dove sostanzialmente tutte le persone possono affittare una stanza o la loro casa a degli estranei. Se io per esempio cerco Roma, vedrete che a Roma ci sono, se non erro, più di quasi 100.000 annunci oggi. E come vedete ci sono le camere di tutti i vostri concittadini, se siete di Roma. Camere e case dei diversi concittadini a prezzi molto vantaggiosi. Okay. In Italia ci sono, se non erro, ho sentito Matteo l'altro giorno, 600.000 annunci. Okay. Airbnb oggi ha, diciamo, come si dice in italiano, genera, diciamo, sostanzialmente sostiene più notti dormite al giorno delle più grandi catene di alberghi di tutto il mondo, e ha riuscito a creare questo in 4 anni. Okay. Cosa succede? Ovviamente E questo, diciamo, non si limita soltanto all'ospitalità, perché sullo stesso modello stanno nascendo contesti nuovi dove si può condividere esperienza pura, quindi per esempio piattaforme di social eating come Gnammo, come eTweet, che vi mostro al volo, dove la stessa cosa la possiamo fare però con una cena o con un pranzo sostanzialmente, quindi possiamo condividere non la nostra casa, ma la nostra capacità di cucinare, la nostra, diciamo, abilità nel cucinare. Questo ancora una volta ha un impatto sulle industrie esistenti, quindi ancora una volta si tratta della lobby parlo dei lobby, ma diciamo non con accezione negativa, no? Dell'insieme di queste industrie che si occupano storicamente di ospitalità nelle città e che storicamente tra l'altro sono regolate, quindi le città avevano capacità di interagire con questi con queste, diciamo, terze parti, no? Quindi potevano decidere per esempio quale zona della città adibire più o meno al turismo e quale zona farla rimanere residenziale, cosa che oggi non è più possibile, perché una volta che arrivano queste piattaforme digitali tipicamente arrivano prima della legislazione e, come vedete, Uber, la legislazione oggi in Italia è ancora totalmente assente. Ieri c'è un atto di un tribunale, ma che non significa una policy, ok? E questo avviene dopo più di 3 anni che Uber opera in Italia, ok? Quindi significa che noi siamo destinati all'arrivo di queste piattaforme digitali, di queste innovazioni digitali non regolate e che quindi per molto tempo riescono poi a produrre un impatto sulle città. Qual è l'impatto, per esempio, più forte che ci ha avuto l'industria degli affitti di breve termine, no? È stato un impatto fortemente gentrificante nelle città. Gentrificazione significa, tendenzialmente è un termine che ha un'accezione positiva, significa che per esempio delle neighborhood, delle quartieri che hanno una qualità abitativa bassa, quando arrivano, diciamo, dei fenomeni come questo tendono a aumentare di valore, quindi vengono un po' aggiustati, no? Quindi diventano più carini e così via. Però al di là del diventare più carino, succede che parti di cittadinanza che vivevano in quei quartieri, avevano una storia in quei quartieri, vengono espulsi perché sostanzialmente non hanno le capacità economiche di poter rimanere nel quartiere dove stavano, perché se la mia casa da un giorno all'altro diventa un asset monetizzabile in questo modo, io magari sto in affitto, il mio proprietario di casa appena mi scade l'affitto si mette su Airbnb e fa il quadruplo dell'affitto rispetto a quello che fa dandomi la casa in affitto a me. Dunque, questi effetti non sono nuovi ovviamente, soprattutto in una città come Roma. La gentrificazione a Roma è già avvenuta, avviene da decine di anni, tant'è vero, sapete che abbiamo costruito enormi quartieri completamente sconnessi dalla città per le persone a basso reddito, quando il centro città o comunque i quartieri più importanti della città oggi sono appannaggio solo dei settori a più alto reddito della cittadinanza romana. Quindi niente di nuovo, stavolta è colpa della tecnologia. Fino a poco tempo fa è stata colpa della speculazione finanziaria e del capitale legato al real estate. Parliamo di un altro tema, co-working, condivisione di spazi di incontro e attività, spazi per imprese commerciali e così via. Il concetto qual è? È che sempre di più gli spazi, no? Abbiamo capito come riutilizzarli anche per breve termine e anche per, diciamo, scopi collaborativi e cooperativi. Chi di voi è familiare col tema co-working? Immagino un po' di più rispetto al B&B, okay. Sempre più o meno 2-3 persone. Con co-working space si intendono spazi di lavoro condiviso, quindi, diciamo, luoghi dove i freelance, per esempio, che ancora una volta sono espressione in un certo senso del cambiamento generazionale di cui parlavamo prima, trovano modo di collaborare, di vedersi, di lavorare nello stesso spazio, di cross fertilizzare, diciamo, le loro professionalità, no? E quindi ancora una volta, diciamo, questo nuovo modo di intendere gli spazi, gli spazi di lavoro oppure gli spazi utilizzabili anche per attività artigianali, professionali, di vendita e così via, hanno impatti impatti e, diciamo, frizioni con le politiche pubbliche. Faccio un paio di esempi. Intanto, chiaramente hanno impatto sulla mobilità, perché creare uno spazio grande che magari attira tante persone può avere banalmente l'impatto sulle aree di parcheggio, piuttosto che sulla necessità anche dei mezzi pubblici adeguati. E in più hanno impatto spesso le politiche pubbliche che le regioni e le città stanno mettendo in campo sul tema, per un motivo molto semplice, perché se pensiamo per esempio al co-working, il co-working oggi viene da anni di sperimentazione, cioè molti pionieri in Italia hanno aperto degli spazi, hanno cercato una sostenibilità economica, no? Creando del valore in questi spazi, e poi magari arriva un attore pubblico che ti fa accanto allo spazio tuo un bello spazio gratuito, tutto completamente sostenuto dal comune, quindi dalle spese dei contribuenti, e in quel modo, diciamo, in un certo senso fa una disruption del business model della persona che fino al giorno prima aveva creato uno spazio sostenibile, no? Quindi ancora una volta questi sono spazi dove deve essere chiaro che c'è una convergenza tra interesse pubblico e privato, e dove il pubblico non può operare se non confrontandosi con tutti gli stakeholder, no? Tutti i portatori di interesse, quindi aziende, freelance e così via. Infine, manifattura distribuita e do it yourself, qui faccio un'altra domanda, scusatemi, chi di voi è familiare col tema dei Fab Lab e dei Makerspace? Uno, due, un po' meno ancora, tre. Allora, spiego molto brevemente di che si tratta. Vediamo un po', mettiamo... Prendo un Fab Lab di Roma a caso. Allora, cosa sono i Fab Lab e cosa sono i Makerspace? Il concetto, diciamo, è quello di uno spazio dove una comunità condivide delle macchine che sono in grado di produrre dei beni tangibili a partire da strumenti, da, diciamo, progetti digitali e non. Quindi significa banalmente un posto dove io posso andare e produrre qualcosa, produrre un tavolino, produrre, non so, addirittura riparare magari alcuni dei miei oggetti di elettronica o di mobilio e così via. Questo, diciamo, questo tema, l'idea del Fab Lab nasce al MIT circa 12 anni fa, 13 anni fa, e diciamo è talmente importante che in 10 anni oggi è molto chiaro che diciamo, questo fenomeno è in crescita esponenziale. In che senso? Se guardate a questo sito qui che si chiama fablabs.io, e che è il sito che raccoglie tutti i Fab Lab del mondo, quindi non i Makerspace che sono una cosa lievemente diversa, ma proprio i Fab Lab, cioè quelli che si riconoscono nell'idea del Fab Lab, ovvero di uno spazio condiviso di comunità dove si può creare, dove si crea conoscenza aperta, disponibile e condivisa nel network. Oggi nel mondo sono circa 400, più di 400 se non erro, vediamo adesso il numero aggiornato, anzi sono 533, questo per farvi capire quanto è esponenziale. L'ultima volta che ho controllato erano circa 460, e ce ne sono altri 500 in apertura. Okay? Questi spazi crescono a una velocità tale che raddoppiano circa ogni 18 mesi. Okay? Quindi come la legge di Moore, cioè crescono proprio in maniera esponenziale. Cosa stanno costituendo? Stanno costituendo, come dicevo, una nuova rete che ci permette di pensare a una nuova manifattura. Okay? Quindi non parliamo di piccoli spazi dove, sai, c'è qualche personcina che si mette lì con l'Arduino a fare le sue sperimentazioni. Sì, parliamo sia di questo, ma anche di una piattaforma molto potente che sta permettendo di ripensare la manifattura globale. Okay? Per esempio, un progetto molto interessante che è legato a questo tema dei Fab Lab è quello che c'ha la città di Barcellona. La città di Barcellona è una città, come forse saprete, dove il design e l'architettura hanno da sempre un ruolo predominante, ormai un secolo direi, e la città di Barcellona ha questa idea della Fab City, cioè di creare, grazie a questa rete di Fab Lab, di laboratori dove i cittadini possono produrre, modificare, cambiare, trasformare i prodotti e la produzione, di diventare una città che è globalmente connessa ma localmente autosufficiente, cioè che riesce a produrre localmente le sue necessità in termini di manifattura. Quindi questo per darvi l'idea della portata, no, dei cambiamenti che stiamo vedendo. tornando alla nostra presentazione, ovviamente cosa, quale impatto c'hanno questi quale impatto c'ha questo tipo di aspetto dell'economia collaborativa? È per esempio un impatto molto chiaro sulla potenziale diminuzione del rifiuto urbano, perché se noi cominciamo a produrre localmente i nostri beni, a partire dal, ripeto, dal mobilio, che è probabilmente oggi, diciamo, il campo più semplice, dove già potremmo, già ci sono le tecnologie per farci un'IKEA distribuita in città piuttosto che andarci a comprare i mobili all'IKEA a Porta di Roma o ad altre parti, ci avrebbe un potenzialmente un grande impatto positivo in termini diciamo diminuzione del rifiuto, perché poi questi progetti, questi oggetti vengono facilmente reinterpretati, modificati nel tempo, no? C'è anche, diciamo, un ciclo di vita molto più lungo degli oggetti. In più c'è chiaramente una nuova opportunità di creazione di micro reti di produzione che sono in grado di generare nuove opportunità di lavoro, soprattutto perché grazie a questa trasformazione digitale oggi siamo in grado di pensare di diventare produttori senza avere un'industria, senza avere una fabbrica, senza avere un brand. Oggi se tu vuoi cominciare a disegnare i tuoi tavoli fatti da te, no? Le tue sedie, lo puoi fare con un tool completamente digitale, puoi avere i tuoi clienti, puoi andare nel Fab Lab e produrre per loro e produrre questi oggetti in maniera completamente sostenibile, on demand e real time. Questo non solo significa, come dicevo, impatto positivo ambientale, sociale, ma significa nuova industria, nuovi prodotti possibili, che prima non erano possibili, perché prima la produzione dipendeva da questa massificazione dovuta ai costi di attrezzaggio, ai costi di, diciamo, non era possibile produrre in piccola scala, perché serviva l'industria, serviva la catena di montaggio e tutto il resto. Allora, su questo tema qua ho cercato di fare, su questi quattro piccoli pilastri, diciamo, ovviamente gli scenari dell'economia collaborativa sono molti di più, e tra l'altro per chi è interessato al tema, domani ci sarà un workshop che organizza WeShare sul tema, proprio su questo tema qua, e noi in una fase preliminare ne abbiamo identificati più di 20, ok? Ne abbiamo parlato di 4 oggi, ma sono tantissimi, per esempio quello che riguarda il cibo, l'agricoltura locale e l'agricoltura urbana, la distribuzione del cibo, il riutilizzo del cibo non utilizzato e così via. Dunque, ho cercato di fare un punto su quello che hanno fatto 3 città europee sul tema, proprio per capire che significa questa convergenza a livello locale. E per esempio la città di se guardiamo la mobilità, la città di Amsterdam il 3 giugno firmerà un Green Deal che ha raccolto tutti quanti i portatori di interesse per la mobilità cittadina, in particolare le piattaforme di car sharing, carpooling, l'attore pubblico e così via, e addirittura qui c'è una convergenza istituzionale sul promuovere questi modelli di consumo diverso dell'automobile e del trasporto urbano. A Milano, chi di voi forse va spesso a Milano, vedrà che Milano è probabilmente una delle città, non dico in Italia, non dico in Europa, ma al mondo, con una maggiore convergenza. Oggi ha più di 3, 4, se non erro 5 operatori di car sharing, c'ha una fittissima rete di bike sharing che è stata ampliata con investimenti ultimamente sulle bici a pedalata assistita, quindi, diciamo, è veramente una città esempio sulla mobilità condivisa cittadina. E per esempio su Uber fino a ieri c'aveva un tavolo aperto, no? Proprio per l'approccio aperto che ha avuto sempre la città di Milano nel cercare di capire come utilizzare queste nuove possibilità senza bloccarle, senza, diciamo, opporsi in maniera contro, diciamo, anti-innovativa, no? In un certo senso. Poi sappiamo da ieri quello che è successo, di cui ho parlato prima. E a Barcellona, per esempio, Uber, grazie alle pressioni dei taxisti spagnoli, è stato bloccato qualche mese fa e oggi si è reinventata come piattaforma di consegna per il cibo, quindi per gli ordini a distanza. Okay? Quindi oggi potete andare a Barcellona e utilizzare Uber Eats, che è la piattaforma Uber integrata con tutti quelli che fanno delivery a distanza di cibo, quindi pizze e cose varie. Riguardo al turismo e all'esperienza, per esempio ad Amsterdam, ancora, che ripeto, Amsterdam è una delle città più avanzate forse nel mondo sulla politica sull'incorporare questi modelli collaborativi, e ad Amsterdam è possibile per esempio affittare la vostra casa su Airbnb per un massimo di 60 giorni all'anno, in un certo senso per fare in modo che questa pratica sia mantenuta sul piano non professionale, ok? È stata tra le prime città che ha regolato questa pratica. In alcune città europee addirittura e mondiali, addirittura Airbnb preleva alla fonte una tassazione per la città e la ridistribuisce alla città. Se mi fate una domanda, per esempio, su Roma, cosa succede a Roma con Airbnb? Niente. Praticamente abbiamo più di 60.000 persone che oggi fanno transazioni economiche completamente incontrollate, non regolamentate, non c'è neanche un minimo di discussione pubblica sul tema. Dopodiché, se andiamo a vedere a Milano, c'è invece nella visione del Sharing City, di cui vi parlerò a breve dopo, una discussione oggi in atto per un accordo con Airbnb, che è un accordo globale che l'azienda fa con molte città e che, per esempio, è molto interessante, riguarda la valorizzazione di certe zone, proprio nell'ottica gentrificante di cui parlavamo prima. Cioè, nel tentativo di controllare questa ondata gentrificante, l'idea è che alcune quartieri particolarmente che hanno particolare necessità di sostegno del turismo, per esempio, perché magari ci sono belle cose, ma sono tipicamente posti che stanno fuori dal classico itinerario milanese, potranno essere, diciamo, raccontati da Airbnb, no? Con attività di storytelling verso l'estero o anche l'Italia, fare in modo che appunto ci sia una sinergia, no? Tra la città e la piattaforma, in un certo senso, che tutti quanti abbiano una prospettiva, non mi piace tanto utilizzare il tema, ma win-win in un certo senso. E invece a Barcellona, ancora meglio di Roma, di fatto Airbnb è utilizzato, non c'è nessuna policy neanche là, e oggi c'è una discussione in atto fra la municipalità, e poi vedremo come andrà a finire con la vittoria di Podemos di ieri. Ma per esempio Airbnb ha beccato una multa da 30.000 euro per advertising di bed and breakfast illegali. Quindi anche da qui ci vediamo che alcune città hanno questo approccio strategico e capiscono la disruption che arriva, capiscono che si può veramente, diciamo, creare un tavolo multi stakeholder, no? Che possa discutere il tema nella sua importanza, no? E trovare una policy condivisa. Altre semplicemente, probabilmente sempre per via dell'enorme lentezza burocratica, no? Dei sistemi, no? Legislativi e così via, di fatto non fanno niente e quindi permettono che questi fenomeni comunque succedano, ma senza prendere nessuna attività positiva. Quando andiamo a vedere il co-working, città come Amsterdam o Milano anche hanno un co-working massivamente sviluppato e le iniziative pubbliche sono poche o a volte sono più legate magari all'incubazione di innovazione, quindi incubatori di start-up innovative e sociali e così via. E per esempio a Milano, un'altra cosa molto interessante, proprio per andare contro al problema di cui parlavo prima, no? Cioè del fatto che io faccio un posto, un co-working pubblico, magari gratuito, e vado a rompere, diciamo, le uova nel paniere a chi magari ha un co-working con una certa sostenibilità, perché magari c'hai co-worker che pagano un affitto, un rent, una fee, diciamo, mensile. Allora a Milano hanno fatto una cosa molto interessante, cioè hanno creato dei voucher per i co-worker. Quindi invece che il pubblico fare uno spazio di co-working, ha lasciato il privato fare gli spazi e ha creato dei voucher gratuiti per i freelance per utilizzare questi spazi gratuitamente, in sostanza. Ancora una volta è una un esempio di policy da seguire. Non mi dilungo sul resto perché siamo un po' lunghi coi tempi. Ho parlato di Milano Sharing City, ho parlato un po' delle cose che stanno facendo, non ci abbiamo tempo di andare nei dettagli, ma veramente vi suggerisco di andarvi a vedere cosa stanno facendo a Milano, perché è veramente un ottimo approccio. Cioè, c'è stato un bando che ha raccolto tutti i player nell'area dell'economia collaborativa, ha cercato di mettere a fattor comune le energie. Una cosa molto interessante che in un certo senso rappresenta una evoluzione della Sharing City è il concetto di co-city che sta portando avanti Christian Iaione con Labcov in diverse città italiane, in particolare in due, Mantova e Battipaglia. In queste città si sta, diciamo, consolidando questa visione della coalizione istituzionale, che praticamente sostanzialmente è una coalizione che vede coinvolti tutti quanti gli attori, quindi la ricerca, l'università, le aziende, con per esempio le camere di commercio e così via, la pubblica amministrazione, gli innovatori sociali, e che tramite l'approccio della co-creazione, la collaborazione, cerca di identificare delle nicchie dove c'è un'opportunità per creare nuova impresa, per esempio impresa collaborativa, cooperativa, e cerca sostanzialmente di fornire una piattaforma di incontro, no? e di creazione di queste nuove imprese. Anche qua non mi posso dilungare perché il tempo è pochissimo, e non mi dilungo su questo perché ve l'ho un po' parlato, siccome ho pochi minuti. Quali sono state le iniziative pubbliche finora? Diciamo, spesso sono iniziative che sono focalizzate chiaramente sulla generazione di valore sul territorio, ma che spesso hanno, diciamo, si portano appresso un retaggio molto molto legato alla, diciamo, inadeguatezza istituzionale di cui abbiamo parlato, cioè alla lentezza che le istituzioni stanno dimostrando nel ripensarsi, riconfigurarsi nell'ottica collaborativa. Per esempio sono spesso gestite come centri di costo, no? E spesso mancano anche le competenze per comprendere la trasformazione digitale. Una delle cose di cui, diciamo, vi volevo parlare, e che è un po' secondo me l'unica espressione, no, dell'attività pubblica nell'ambito dell'innovazione digitale, è stato questo tentativo che è stato fatto in UK di creare una sorta di database centralizzato delle risorse e delle umane e materiali messe a disposizione tramite queste piattaforme. Qui c'è la visione per cui ancora una volta il pubblico dovrebbe diventare questo, diciamo, centro pivotale, no? Che organizza tutto e che controlla la legalità, in sostanza, no? Per esempio, se immaginate la situazione di Amsterdam, per cui è legale affittare solo 60 giorni all'anno, ok? In un certo senso è difficile per il pubblico andare a verificare che questo sia rispettato, no? Ma non solo perché è difficile parlare con l'azienda, perché magari si può parlare con Airbnb, ma perché ci sono decine di aziende, centinaia fra poco, che riorganizzeranno tutti gli asset urbani in questo senso. E quindi c'è questa visione della piattaforma aperta per cui tutti si dovrebbero connettere, no? In un certo senso è una visione possibile, ma che di fatto non ha dato questi grandi effetti. E quindi probabilmente l'approccio più premiante per la pubblica amministrazione è proprio quello di cui abbiamo parlato quando parlavamo di Comantova, cioè della alleanza istituzionale, no? Quindi del portare al tavolo tutti questi attori e cercare di, diciamo, fare in modo che gli impatti e le opportunità siano discussi in maniera realmente inclusiva e multi stakeholder. Concludo, diciamo, facendovi vedere un altro esperimento. Questo è un esperimento di un sistema per il car sharing, diciamo car rental tra pari, quindi significa che le persone si affittano l'auto fra loro, non affittano un'auto di un'azienda come per esempio con Car2Go o Enjoy e così via, ma affittano le loro auto, e in questo caso le stesse persone che mettono l'auto a disposizione sono membri di una cooperativa, ok? Quindi, come vedete, stanno emergendo anche nuove sperimentazioni, no? Che a fronte, diciamo, di queste nuove opportunità vedono nuovi attori, che in un certo senso la cooperativa è un attore sociale, è un attore pubblico in un certo senso, no? Anche se non è poi la pubblica amministrazione in quanto tale. Ed è questo, secondo me, che dobbiamo pensare di avere di fronte, cioè un contesto nuovo, un landscape nuovo, no? Una prospettiva nuova dove nuovi attori, che possono essere cooperative, piccole aziende, aziende digitali, piattaforme, saranno un po' sussidiarie rispetto alla pubblica amministrazione, no? Quindi è un po' una pubblica amministrazione che deve trasformarsi proprio in questo senso, deve anche lei diventare un po' post-industriale in un certo senso, fare leva sulle energie di questi cittadini produttori. Finisco facendovi vedere alcuni tool, di nuovo se siete interessati domani ci sarà questo workshop sul toolkit per i territori collaborativi, che è un progetto che ha lanciato WeShare con altri membri e partner. Per esempio, questi sono dei tool che abbiamo utilizzato, vado un po' al sodo, per identificare quale forma potenziale potrebbe avere una venture, una nuova iniziativa, sulla base di due aspetti, cioè sulla base di quanto valore produce in termini socializzati, quindi quanto valore per la comunità e quanto valore per il singolo, e sulla base di quanto reticolare, diciamo, è il modello di produzione. Quindi da una parte trovate il modello classico del produttore e del consumatore, io produco come entità centralizzata, tu consumi, dall'altra parte trovate il modello reticolare, quello peer to peer, cioè io mi metto in mezzo e faccio in modo che voi possiate produrre e consumare fra voi, no? Pensate al car sharing di cui parlavamo pochi minuti fa, non c'è, è una piattaforma digitale più una cooperativa che connette automobili già esistenti, non compra niente, non possiede nessuna automobile. Dunque, questi sono, adesso non mi dilungo sui Canvas perché comunque, diciamo, sono a disposizione se volete averci qualche novità in più. In particolare questo Canvas è un prototipo che abbiamo proposto alla Sharing School di Matera a gennaio e potrebbe essere uno degli strumenti che servono a comprendere, no, sulla base di queste, diciamo, di questi attributi, qual è la forma migliore. In particolare, quattro forme identificate possono essere quelle dell'attore pubblico, quindi, che ne so, la pubblica amministrazione che acquista automobili e crea una piattaforma di car sharing, no, come è stato fatto anche a Roma anni fa senza grande successo, una cooperativa piuttosto che un'azienda che come Daimler mette una flotta a disposizione come con Car2Go, o una piattaforma digitale che è quella di cui abbiamo parlato prima. Diciamo, questo era in soldoni quello che volevo raccontare. In 45 minuti non è possibile raccontarvi molto altro. Ho ancora a disposizione 5 minuti per, se volete, una o due domande. E ma allora, sì. Ma vabbè, a parte la cosa che di cui ho parlato di Milano, però per esempio questa cosa la potete vedere, vediamo qua. La città di Portland, non so adesso se riesco a vedervi la pagina particolare, ma sostanzialmente la città di Portland negli Stati Uniti, che è una città dove, vabbè, non riesco da qua, dove il turismo non è mai stato, diciamo, un granché di massa, no? È una città industriale Portland, no? È un sobborgo, diciamo, di San Francisco praticamente. E in questa città Airbnb ha fatto un accordo molto forte, è un accordo che ha puntato molto a migliorare l'immagine turistica di Portland all'estero. Oggi si parla molto di più di Portland come destinazione turistica e lo si fa essenzialmente grazie a questo accordo strategico con Airbnb. Nessuno di noi avrebbe mai parlato di Portland come un posto dove andare a fare turismo negli Stati Uniti, no? Era proprio off track. Questo per esempio è un esempio molto interessante. Tra l'altro, un altro accordo molto interessante sempre da parte di Airbnb è stato un accordo che ha fatto con la città di New York, per cui raccogliendo la tassazione alla fonte, no? Di fatto hanno tolto dal nero da un certo punto di vista molto di questi soldi che giravano, e si stima che ogni anno questa raccolta di tasse produrrà per la città di New York di diverse decine di milioni di dollari che il sindaco di New York ha deciso di destinare all'edilizia sociale. Okay. Quindi in un certo senso è come se ci sia da una parte un capitalismo, turbocapitalismo della Silicon Valley che cerca di estrarre denaro, no, da risorse sottoutilizzate, e poi ci sia il pubblico, diciamo l'espressione del pubblico, che deve capire come regolare, come riutilizzare queste nuove opportunità, diciamo, che escono fuori da un punto di vista di tassazione, nuove risorse. Questi sono un paio di esempi, non so se ho risposto più o meno alla... In Italia sicuramente Milano è la città che è più avanti con tutto quello che riguarda la regolamentazione della sharing economy. forse saprete che anche Bologna, chiaramente, diciamo, dove c'è il regolamento per i beni comuni urbani, che insomma è un altro aspetto, no, dei modelli collaborativi. Lì si parla di cittadino meno in chiave di cittadino produttore, più in chiave di cittadino pubblico amministratore, in un certo senso. Però sì, sicuramente a Milano, se c'è un esempio da seguire, è quello della città di Milano in Italia, ed è andrà a fare proprio quello di cui ti parlavo con Portland, cioè lo stesso tipo di accordo, che è un accordo che Airbnb sta promuovendo con tantissime città nel mondo, insomma. Questo è quello che mi viene in mente adesso. Ah, ok, Sharing School è stata la prima Winter School sull'economia collaborativa, che è stata organizzata, vi faccio vedere. È stata organizzata a Matera a gennaio. E ha visto, proprio nell'ottica della collaborazione, tantissimi attori dell'economia collaborativa italiana, in particolare Casa Natural, Collaboriamo, Rena, LabGov, WeShare, Avanzi, Society. Ci ha visto collaborare in un primo progetto di formazione in cui abbiamo raccolto tutte le persone esperte, l'abbiamo, diciamo, creato una Winter School a prezzo molto molto basso, che ha permesso a una cinquantina di studenti di venire là per 4 giorni e essere formati gratuitamente, di fatto, ed è il primo nucleo della collaborazione che questi attori stanno cercando di portare avanti. Nei prossimi mesi vedrete diverse iniziative che saranno caratterizzate dal tema Sharing Lab. Ve ne faccio vedere una prima. Questa è molto interessante, diciamo, se potete darci pure una mano a parlarne. Questa è una delle prime iniziative che portiamo avanti come Sharing Lab, ed è un camp estivo. Potete vedere il sito www.commonscamp, che organizzano appunto tutti questi attori, come vedete sono tantissimi, powered by Sharing Lab, e che avverrà in un bellissimo posto, questo posto qua, che si chiama L'Incartata, che è la sede del Rural Hub, che è il primo hub rurale per l'innovazione italiano e penso più o meno anche mondiale. È a Calvanico, che è un paese in provincia di Salerno, e praticamente ci saranno tre diciamo laboratori. Uno riguarderà i territori collaborativi, cioè quello di cui abbiamo parlato adesso essenzialmente. Uno riguarderà il rural making e uno i biocommons. In particolare il Collaborative Territories Lab, se siete interessati a questi temi qua, della pubblica amministrazione, servizi collaborativi, credo possa essere molto interessante per ognuno di voi, o comunque per magari studenti, persone che conoscete. E è molto semplice essere lì, perché abbiamo preparato modalità molto semplici per essere ospitati in un albergo diffuso. Praticamente questi ragazzi stanno ricostituendo il tessuto produttivo e sociale di un piccolo paese, questo paese che si chiama Calvanico, e che oggi è la sede di questo che è uno degli esperimenti di innovazione sociale più avanzati, credo, nel mondo, in un certo senso, che sta ricercando un po' la visione mediterranea all'innovazione sociale e collaborativa. E visto l'importanza delle cose che fanno, mi piace veramente spendere 2 minuti nel cercare di darvi questo input. Dateci una mano a trovare persone interessate, ci sono 40 partecipanti, questo inizierà a inizio luglio e saranno, credo, se non erro... adesso non mi ricordo bene quanti giorni, dal 29 giugno fino al 4 luglio, sarà circa una settimana di lavori che andranno a investigare questi cinque temi: il tema dell'agricoltura, dei spazi collaborativi, dell'innovazione sociale, del turismo e della rigenerazione urbana. Sarà possibile essere lì in tenda, in camera, è un posto bellissimo dove ci saranno delle cose bellissime, quindi dateci una mano a parlarne. Altre domande? Spero di sentirti, ma... Sì. 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 Sì, ti faccio vedere. Allora, la domanda riguarda, la ripeto perché è più chiaro. La domanda è se è corretto mettere in competizione i FabLab e il modello IKEA, no? Allora, il concetto qual è? FabLab, la rete dei FabLab e dei Makerspace è diventata in sostanza un'infrastruttura, no? Quindi qual è il concetto? È come ci sono le industrie, le fabbriche che producono per le terze parti, no? Tante volte, sai, noi parliamo di IKEA o parliamo di altri brand, ma di fatto la capacità produttiva è a disposizione di tanti brand. Se pensate a Apple non c'ha nessuna fabbrica. È diventato il più grande brand del mondo senza possedere nessuna fabbrica, no? Quindi questa è una, diciamo, una rete che oggi esiste di fatto, no? E se oggi parliamo di circa 520 laboratori nel mondo, più altri 500 che arriveranno nei prossimi 18 mesi, e non stiamo contando i makerspace, quindi stiamo parlando solo dei Fab Lab, cioè quegli spazi che si riconoscono nella missione nel Fab Charter, che è una cosa un po' specifica, no? Ma già se guardiamo a Milano, per esempio, torno a parlare di Milano perché sicuramente è la città che ha più relazione col mondo del design, no? Sapete, insomma, è la patria del design italiano. Ci sono, credo ci siano un paio di Fab Lab e circa 8 oggi, 7-8 Makerspace. Quindi diciamo, ci sono solo a Milano 7-8 spazi dove voi potete andare e prototipare, fabbricare pezzi unici. Okay? Detto questo, pensando a questa infrastruttura esistente, vi faccio vedere questo brand qua che si chiama OpenDesk. OpenDesk è una social enterprise nata a Londra dalle costole di uno studio che si chiama Zero Zero e che è stato creato da uno dei fondatori di Impact Hub. E questo è sostanzialmente un posto dove voi potete trovare decine di prodotti per il mobilio d'ufficio, da tavolini, sedie, scrivanie, come vedete, cose molto belle tra l'altro, che come vedete sono progettate per essere prodotte localmente. Se io clicco su questo tavolo qua, posso fare due cose. Tanto posso vedere tutti i clienti che hanno utilizzato i prodotti di OpenDesk, per esempio Greenpeace. Ma se io prendo un tavolo, come il desk da cui è nato tutto, il primo tavolo che è stato progettato in questa maniera, come vedete posso fare due cose, posso, dategli tempo, vabbè, non funziona la rete, ma sostanzialmente posso fare due cose, posso scaricarlo e andarmene con i miei file, vedete, make it yourself, posso scaricare i file, andarmene con i file in un Fab Lab, comprare il legno, metterlo dentro una macchina digitale, mettere l'USB, scaricare il file, premere un bottone e avere il tavolo fabbricato, preso il legno, smontato i pezzi, rimontato senza chiodi e ho il mio tavolino a casa. Quindi in questo senso va, diciamo, in parallelo o in confronto col modello di IKEA, ma posso addirittura chiedere che sia fatto per me da uno dei laboratori che sono parte del network di OpenDesk. Okay, quindi io posso semplicemente entrare in contatto con un laboratorio qualsiasi, dammogli tempo, ma come vedete laboratori che stanno anche a Roma o a Monterotondo. Il mio BricoShop è in grado di fabbricare il mio tavolo OpenDesk. O Sergio, che insomma è uno dei vate del CNC routing italiano. Detto questo, per esempio, qui si parla di ufficio. Vi faccio vedere un'altra azienda italiana che sta cercando di affrontare questa cosa e poi chiudo perché siamo un po' in ritardo in maniera ecosistemica, che è questa azienda qua che oggi sta creando una piattaforma che connette artigiani e designer e che ha come missione proprio quella di produrre tutti i pezzi unici, di superare la produzione massificata per renderla socialmente e ambientalmente sostenibile. Questa anche è una grande, bellissima azienda di cui vi consiglio di informarvi, di cui sono molto fiero di essere advisor.
sono dei ragazzi di Modena. Insomma, quindi come vedete queste cose già stanno succedendo, non è questione di tempo. E quindi in un certo senso, per tornare e chiudere un po' il tema della discussione di oggi, è questione di tempo ed è questione di competenza, è questione di capacità di intravedere questo futuro, e l'attore pubblico deve trasformarsi, no? Deve essere un po' questo facilitatore, no? Deve capire che tutti possono essere dei civil servant in un certo senso, no? Anche per pochi minuti al giorno o per parti della loro esistenza in un certo senso, perché il lavoro che fanno persone o aziende come questa è un po' anche quello che dovrebbe fare il pubblico, cioè di proteggere il bene comune, proteggere i commons e creare nuove alternative. Come diceva Buckminster Fuller, non è che cambi le cose dicendo che sono obsolete, lo cambi creando qualcosa di radicalmente innovativo che le renda obsolete, ok? Questo è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, scusate la lunghezza.